Alphaville.
Giorni si sta parlando molto dell'accordo tra Italia e Svizzera per soccorrere il Lago Maggiore ormai in secca. Molte importanti coltivazioni sono a rischio e per salvarle le autorità hanno deciso di sfruttare il fiume Tresa per travasare l'acqua tra i due bacini, spostando di fatto l'acqua dal Lago Cerezio al Lago Maggiore. Con la misura si cerca di attenuare la condizione di siccità estrema in cui si trova il Lago Maggiore, siccità che poi ovviamente delle ripercussioni sul fiume Ticino, che a sua volta dovrebbe alimentare il fiume Po, portando l'acqua in un'area agricola importante per la produzione del riso. L'accordo arriva dopo un primo rifiuto da parte della Svizzera. Le autorità cantonali infatti a luglio avevano chiaramente ammesso che in Ticino le riserve idriche sono ridotte, ma con l'aumento della siccità cresce la pressione sulla Svizzera, considerato che il nostro paese possiede il 6% delle riserve idriche europee. Una risorsa, insomma, che suscita ovviamente appetiti soprattutto dai paesi vicini in difficoltà come l'Italia e la Francia. Con il cambiamento climatico però quest'estate più che mai l'Europa deve affrontare l'emergenza sotto diversi fronti. Occorre forse quindi pensare a una sorta di mutuo soccorso? Questo può essere considerato solo un'utopia? Buongiorno, ben ritrovato Emanuele Fantini.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Lei è professore associato all'Institute for Water Education di Delft nei Paesi Bassi ed è esperto di water conflict, accesso all'acqua e analisi della distribuzione dei conflitti che derivano dalla gestione e dal controllo di questa risorsa, possiamo dire così preziosa per tutti noi. Fantini è anche editor del blog Flops e autore dei podcast The Sources of the Nile e Si dice acqua e anche The House of Water. Professor Fantini, partiamo prima di tutto da questa intesa Svizzera-Italia. Il Lago Maggiore si trova vicino a un livello dell'acqua ai suoi minimi storici. La mancanza di acqua è tale che gli scali e le tratte di alcuni battelli addirittura sono stati rimossi e il peso del carico massimo di alcuni traghetti è stato ridotto. Insomma, l'irrigazione straordinaria attraverso il fiume Tresa rappresenta, secondo lei, una sorta di cambio di passo?
Dal mio punto di vista mi sembra un fatto che ci permette di guardare con un relativo ottimismo al futuro. Questo accordo ci dice che anche in presenza di scarsità o in casi di emergenza, il fatto di condividere una risorsa essenziale come l'acqua può portare o favorire, spingere attori diversi alla cooperazione invece che al conflitto. Spesso si legge soprattutto sui media internazionali. Io lavoro e negli anni passati ho lavorato soprattutto sul fiume Nilo. Il fiume Nilo, da quando ormai dal 2011, quando l'Etiopia, che controlla le sorgenti del Nilo Azzurro, ha iniziato a costruire questa gigantesca diga, la grande diga del Rinascimento Etiope, che è entrata in funzione qualche anno fa. Ebbene, appunto, il Nilo, a seguito della costruzione di questa diga, è stato negli ultimi anni definito come un fiume sull'orlo di una guerra per l'acqua. Perché la diga crea preoccupazioni nei paesi a valle dell'Etiopia, quindi il Sudan e l'Egitto, che dipendono, in particolare l'Egitto, per oltre il 90% dall'acqua del Nilo. Quindi le guerre per l'acqua, lo spauracchio delle guerre per l'acqua può essere evitato quando ci troviamo in presenza di istituzioni che funzionano e anche di una visione dell'acqua non come una risorsa da appropriarsi e conservare, ma come un bene comune da condividere.
Ecco, sull'Etiopia poi ci torneremo, ma cosa significa secondo lei possedere, come nel caso della Svizzera, il 6% delle riserve idriche europee?
Beh, di sicuro la Svizzera appunto possiede, no, un po' il castello dell'acqua di tutta l'Unione Europea, dell'Europa, perché i principali fiumi, no, che scorrono in tutte le direzioni, non solo a sud verso l'Italia, ma pensiamo al Reno, al Danubio, e quindi di sicuro la Svizzera per geografia ha da sempre condiviso queste acque con il resto dei paesi europei. C'è una dimensione materiale, geografica, di condivisione appunto dell'acqua, c'è anche una dimensione culturale e identitaria e simbolica, no? Pensiamo tutti questi fiumi che cosa rappresentano hanno rappresentato per l'identità europea. Ecco, il fatto che le sorgenti di questi fiumi si trovino in Svizzera mi sembra particolarmente interessante e anche suggestivo, no? In termini di una fonte non solo di acqua, di vita, ma anche di identità.
E quali sono le condizioni necessarie perché l'acqua diventi di fatto un terreno di cooperazione anziché di conflitto?
Allora, innanzitutto quello che occorre cioè la storia ha dimostrato, no, l'Università dell'Oregon ha raccolto in un database tutti e ha catalogato gli eventi, i principali eventi internazionali che si sono registrati attorno a corsi d'acqua condivisi da due o più paesi. La stragrande maggioranza di questi eventi è di natura cooperativa, proprio perché il fatto di condividere un fiume, un corso d'acqua, anche una falda acquifera porta i paesi a cercare, stipulare accordi, a creare istituzioni per condividere e gestire quest'acqua che per sua natura proprio deve scorrere, deve fluire e la cui gestione non può fermarsi ai confini nazionali. Fin dalle scuole elementari noi impariamo che quello dell'acqua è un ciclo e quindi anche la gestione di questo ciclo non si ferma al confine nazionale, ma necessita uno sguardo, un approccio olistico che tenga in considerazione tutto il ciclo. Giustamente ricordavate, no, che il fatto di condividere l'acqua con il Lago Maggiore, no, che in questo momento è in secca o in sofferenza, ha ripercussioni non solo sul Lago Maggiore, ma sul Ticino, sul Po, sull'agricoltura e quindi è tutto il ciclo idrico, e direi non solo idrico ma idrosociale, quindi l'acqua e le attività umane che la utilizzano e anche la influenzano.
Ecco, insomma, una sorta di corsi d'acqua senza frontiere. Emanuele Fantini, ma a proposito della necessità di una sorta di cooperazione tra paesi, l'emergenza è tale che appunto occorre guardare al soccorso reciproco. Ci sono esempi virtuosi di nazioni che collaborano?
Un esempio interessante è quello dell'India e del Pakistan. Questi sono due paesi che condividono il fiume Indo e nonostante negli ultimi 50 anni tra i due paesi siano scoppiate due guerre, il trattato e l'istituzione, la commissione di bacino del fiume Indo sono rimasti in vigore e operativi nonostante i due paesi, anche quando i paesi combattevano queste due guerre, proprio a testimonianza della resilienza delle istituzioni legate all'acqua. C'è anche da dire che l'anno scorso, in seguito a degli attacchi del Pakistan nel Kashmir, quindi nel nord dell'India, l'India aveva sospeso questo trattato, però anche qui vediamo l'acqua non è mai la fonte del conflitto, ma entra in gioco in conflitti come strumento di pressione in questo caso. Però quindi direi che la presenza di istituzioni, trattati internazionali che insegnano e creano familiarità e consuetudine nella cooperazione tra i paesi rivierassi è senza dubbio l'elemento principale affinché appunto la gestione dei fiumi internazionali venga impostata come gestione di un bene comune.
Ecco, invece, come è stata gestita la questione del fiume Nilo per l'Etiopia?
Nel caso del Nilo, che è un fiume, è uno dei più lunghi, se non il più lungo al mondo, condiviso da 12 paesi africani, purtroppo queste istituzioni sovranazionali di bacino non esistono, per cui nel momento in cui l'Etiopia nel 2011, all'indomani di una serie di fallimenti di progetti congiunti per costruire delle dighe tra Egitto, Sudan e Etiopia, che sono i tre paesi che condividono il Nilo Azzurro, uno dei rami del Nilo. Ecco, i governi di questi tre paesi non sono riusciti ad accordarsi e di conseguenza l'Etiopia ha deciso di procedere unilateralmente costruendo questa diga, appunto la grande diga del Rinascimento etiope, a scopo una diga che alimenta la più grande centrale idroelettrica del continente africano e che ha creato molte preoccupazioni in Sudan e in Egitto, proprio perché non esiste un accordo, un trattato che regoli prima la condivisione delle acque tra i tre paesi e adesso che regoli anche l'operazione e la gestione di questa diga, soprattutto nei momenti di siccità, perché cosa fare, quant'acqua rilasciare viene in questo momento resta a discrezione del governo etiope. C'è da dire, prima cosa, che questa è stata descritta dai media come una guerra per l'acqua, ma purtroppo, se andiamo a vedere che cosa è successo negli ultimi anni in questi paesi, è scoppiata una guerra civile nel nord dell'Etiopia, in particolare in Tigray, in Sudan c'è tuttora una guerra civile in corso, in entrambi Tigray e Sudan si parla di genocidio, l'acqua è una pedina, è stata più una vittima, no? Perché la guerra ha distrutto le infrastrutture per l'irrigazione, gli acquedotti, impedisce anche le forme e le negoziazioni di cooperazione per trovare una soluzione appunto al problema delle dighe tra le diplomazie di questi paesi, quindi ecco, quello che mi sembra importante e che il Nilo ha insegnato negli ultimi anni è che le guerre non scoppiano mai per l'acqua, ma le guerre purtroppo sono tutte contro l'acqua perché sono contro la vita e distruggono gli ecosistemi.
E su questa frase concludiamo, grazie ad Emanuele Fantini, professore associato all'Institute for Water Education di Delft nei Paesi Bassi ed esperto di Water Conflict. Grazie e sentirci presto.
Grazie. Grazie a voi.